Sesta domenica di Pasqua. Ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, i versetti 9 e 17. Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 10, i versetti 1-48. Vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo: «Cornelio». Egli lo guardò e, preso da timore, disse: «Che c'è, Signore?». Gli rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio, ed Egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare». Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia». Ma Pietro rispose: «Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro». E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per tre volte. Poi, d'un tratto, quell'oggetto fu risollevato nel cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco, gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano. Alzati, scendi e va con loro, senza esitare, perché sono io che li ho mandati». Pietro scese incontro a quegli uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?» Risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione della Giudea, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua, per ascoltare ciò che hai da dirgli». Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente partì con loro, e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, anche io sono un uomo». Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: «Voi sapete che a un giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare». Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare. Subito ho mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato». Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha resuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo?» Ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, quarto capitolo, i versetti 7-10. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Discenda su di noi la forza e la sapienza dello Spirito Santo, affinché, costituiti testimoni del Signore risorto, possiamo annunciarlo secondo la sua volontà. Amen. Sesta domenica di Pasqua, dunque, la domenica della dimora nella carità. Il Padre è amore, e l'amore si effonde, si dona. L'amore è presente, concreto, non è una condizione astratta, è una persona. Gesù, un fatto, una redenzione mediante l'incarnazione, la morte, la sua risurrezione. Un fatto che non si arresta, ma che opera sempre. La redenzione, infatti, è in atto continuamente, e chi prende l'iniziativa di chiamare gli uomini a far parte del popolo dei battezzati è sempre Dio. E la sua iniziativa si chiama amore, così ci ha ricordato Giovanni nella seconda lettura, e vuole raggiungere tutti gli uomini. Ma questa è anche la consegna che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli, la pagina evangelica. È in questa linea che deve svolgersi tutta l'opera della Chiesa. Ma lasciamoci guidare ora dall'eucologia di questa domenica. L'antifola d'ingresso, Isaia 48:20. Con voce di giubilo date il grande annunzio, fatelo giungere ai confini del mondo, il Signore ha liberato il suo popolo, alleluia. Il testo di Isaia adattato appartiene al cosiddetto secondo Isaia, siamo infatti al capitolo 48, che pronuncia questa profezia durante l'esilio babilonese, siamo intorno al 550 a.C. Il profeta, con questo annuncio, come uno squillo improvviso, inatteso, risveglia il popolo prostrato e demoralizzato. Il profeta fa risuonare la voce divina dappertutto, annunciando, nella gioia rinnovata, che il Signore ha liberato Giacobbe, suo servo, il popolo suo, verso cui la sua alleanza è fedele e indefettibile. Il profeta si serve del passato profetico che nella visuale storica vede la realtà annunciata come già avvenuta, in forza di quella parola che sta proclamando. Così la voce divina della gioia deve diventare voce umana di gioia per la redenzione. La patria è vicina. Così, questa risuona anche in questo tempo dopo la risurrezione. La fonte unica del dono dello Spirito Santo, che è la redenzione stessa, la libertà divina donata agli uomini. Dalla libertà dello Spirito è creato il popolo redento e santificato, popolo della divina alleanza fedele, e oggi da questo popolo esce la voce del giubilo e lo annuncia al mondo. Il canto all'Evangelo. Giovanni 14:23. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui. L'amore verso il Signore, che è stato tante volte ansiosamente richiesto da lui stesso ai discepoli, porta il segno tangibile del praticare la parola che Gesù ha portato e donato. Ecco, solo allora il Padre ama i discepoli così visitati dallo Spirito Santo, quelli che dallo Spirito Santo vivono la vita nuova. E questa è la preparazione immediata alla venuta del Figlio, il quale promette che venendo porterà con sé il Padre, con il quale porrà in essi la loro augusta dimora trasformante. Siamo alla pagina della liturgia di questa ultima domenica di Pasqua che precede l'Ascensione e poi la Pentecoste. L'Evangelo, la seconda lettura, entrambe di Giovanni, convergono e si integrano perfettamente sul tema dell'amore, mentre la prima lettura, abbiamo ascoltato, riporta il discorso di Pietro in casa di Cornelio, dove Pietro afferma che Dio non fa preferenza di persone. Dio è amore per tutti, senza parzialità. A tutti giunge il suo amore, col battesimo nel nome di Gesù Cristo e col dono dello Spirito Santo. Qualche nota su questa prima lettura. Già da un certo tempo alcuni cristiani avevano preso contatto con i pagani e hanno perfino qualche volta un po' rapidamente battezzato l'uno o l'altro di essi. Ma occorre tempo perché gli spiriti si abituano all'idea di vivere con i pagani. Questa avventura dell'Evangelo che li accomuna. Spinto suo malgrado dallo Spirito, anche Pietro abbatte il muro della separazione che in ogni città d'Oriente si levava tra la comunità dei giudei e dei pagani. È tempo perché il Cristo è risuscitato, è divenuto Signore, e non più Messia isolato di un piccolo popolo, ma Signore dell'umanità e nuovo Adamo. La redenzione non è privilegio di Israele. D'altra parte, Dio non fa selezione, non è parziale, fa beneficiare tutti i popoli degli stessi privilegi spirituali degli apostoli. Oggi lo Spirito si trova là dove si è sufficientemente persuasi della portata universale della risurrezione e quindi si ha il coraggio di incontrare gli uomini di ogni convinzione per condividere la loro ricerca di assoluto e di verità. Là dove si può sperare la conversione degli altri perché ci si è aperti adesso, Dio non fa distinzione di persone, non guarda all'esterno. Pietro ha rifiutato ogni segno di omaggio da parte di Cornelio in nome della comune umanità. Chiunque è retto è accetto a Dio. La salvezza è offerta a tutti, dunque. A Cesarea, in casa di questo centurione pagano, si attua una nuova Pentecoste simile a quella di Gerusalemme, raccontata nel secondo capitolo degli Atti. Inizio della salvezza dei pagani. Gli uomini a cui Pietro ha recato l'annuncio evangelico, certo preparati da una sincera ricerca della verità e pronti ad accogliere la fede, ricevono lo Spirito Santo ed esaltano Dio tra lo stupore dei giudeocristiani. Pietro, riconoscendo i segni dello Spirito, dispone che al battesimo dello Spirito conferito da Dio si aggiunga quello dell'acqua da parte della Chiesa, che così si afferma nella sua missione universale. Ora, nella lettura intera del testo, che noi raccomandiamo sempre, recuperiamo quei tagli liturgici importanti per la comprensione del brano. Cornelio è un centurione romano, dunque pagano, di stanza a Cesarea Marittima, la capitale politica della Palestina. È un uomo pio, un timorato di Dio, è un proselita che aspira a farsi ebreo. Egli ha formato una famiglia religiosa come lui, unendo anche alcuni commilitoni. Riceve dall'angelo del Signore la rivelazione che le sue preghiere e le sue elemosine sono state accolte in cielo e che deve chiamare a sé Simone che sta a Ioppe, oggi Giaffa. D'altra parte, lo Spirito Santo, in una visione di rivelazione, spinge Pietro verso i pagani, in concreto proprio verso Cornelio e i suoi. Così Pietro riceve i messi di Cornelio e li segue a Cesarea. Cornelio accoglie Pietro, si prostra ai suoi piedi in segno di rispetto, ma Pietro lo fa rialzare, rifiutando tale omaggio, non dovuto a lui in quanto è uomo. Quindi, spiegando la rivelazione divina che ha ricevuto, per cui ormai supera quell'uso ebraico di evitare i contatti con i pagani, chiede il motivo della chiamata. E Cornelio gliela spiega, raccontando la rivelazione divina avuta, e si dichiara pronto ad ascoltare, ovvero ad obbedire a quanto Pietro ebbe e dice del Signore. Pietro espone a Cornelio e a tutti gli altri il cherigma di Cristo Signore risorto, ed esordisce affermando che Dio non fa differenza di persone, ma gradisce e accetta anche tra i pagani quanti lo temono, ossia lo vogliono adorare, e così operano con giustizia, biblicamente, quell'intervento soccorritore di misericordia verso il prossimo. Si hanno qui i due principali precetti della salvezza, l'amore verso Dio e quello verso il prossimo. Si ricordino i testi di Deuteronomio 6, 4, 5 e Levitico 19, 18, che Cristo stesso aveva riproposto e riaffermato con forza davanti agli ebrei e ai suoi discepoli, Marco 12, 29, 31. Cornelio, infatti, era dedito alla preghiera e alle elemosine. Dio e gli uomini. L'Apostolo comincia la sua esposizione su Cristo risorto in quel racconto che già aveva avuto modo di fare poi dinanzi alla comunità israelitica. Non aveva ancora terminato di parlare quando cadde lo Spirito Santo su tutti gli ascoltatori della parola. L'espressione dura, cadde, indica il dono dello Spirito Santo che irrompe all'istante sugli uomini dall'alto, ovvero dal Padre. Lo Spirito Santo viene su Cornelio e sui suoi proprio perché ascoltano, ossia accettano, obbediscono alla parola dell'esurrezione. E questo suscita lo stupore degli ebrei, diventati cristiani, che avevano accompagnato Pietro. Il dono dello Spirito Santo adesso non è esclusivo degli ebrei. Visitati dalla promessa antica il giorno della Pentecoste, adesso anche le nazioni pagane ricevono il dono supremo della vita. E la sorpresa è maggiore perché si verificano i medesimi fenomeni della Pentecoste. Questi romani pagani parlano lingue diverse e con esse magnificano Dio. Pietro è sorpreso, ma lucidamente ispirato si chiede se qualcuno possa ormai proibire l'acqua e il battesimo a persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo, come la prima generazione della Pentecoste. Con la sua autorità apostolica, Pietro ordina che Cornelio e i suoi siano battezzati nel nome di Gesù Cristo. Qui dobbiamo annotare due fatti. Il primo, lo Spirito Santo agisce prima, insieme e dopo gli uomini. Così li visita anche prima del battesimo. Egli infatti viene anzitutto nelle anime degli uomini e li converte e li spinge a quella assimilazione battesimale a Cristo morto ma risorto. E questo va riletto a proposito del battesimo e soprattutto della santa confermazione. Il secondo fatto è che il Signore risorto prescrisse ai suoi discepoli il battesimo, assoluta condizione della salvezza, con la formula trinitaria nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Si rilegga Matteo capitolo 28, versetto 19. Questa formula, dalla fine del primo secolo dopo Cristo, prevalse in assoluto in tutte le chiese, così come ad oggi. Tuttavia, negli Atti, e poi anche in Paolo, ricordiamo la prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 3, si ritrova l'antica formula battesimale aramaica nel nome di Gesù Cristo. Ma esiste contrasto e contraddizione tra il Signore e la Chiesa primitiva? Non ci sembra. Cristo Signore inviò gli apostoli a tutte le nazioni battezzandole, e si noti il plurale che indica le persone, alle quali si doveva dare una formula chiara e percepibile dell'economia trinitaria della salvezza. Invece, quando gli apostoli di Gerusalemme, ebrei che parlavano l'aramaico, battezzavano in territorio palestinese, usavano senza alcuna contraddizione con il mandato del Signore la più antica formula aramaica della fede. Maranà isho Mishnah. Alla lettera, Signore è Gesù Cristo, Messia. Oggi questo è difficile da comprendere senza questa spiegazione. La fede battesimale ha come contenuto che il Signore è unico e l'uomo Gesù Cristo morto e risorto. E Paolo aggiunge, Nessuno può dire Signore Gesù se non nello Spirito Santo. Prima Corinzi 12:3. Paolo usava ancora l'arcaica formula aramaica palestinese di Gerusalemme in ambito pagano in segno di ricomunicazione. Questo si verifica qui, anche al versetto 48. E un'altra annotazione viene dall'epilogo. Cornelio e i suoi chiedono che Pietro resti con essi alcuni giorni, nelle quali, di certo, per la prima volta, fu celebrato da essi Cristo Signore risorto nei suoi divini misteri. Il brano Evangelo di oggi, dunque, la continuazione della parabola della vite e dei tralci di domenica scorsa, ci presenta insieme lo sviluppo rivelativo del mistero trinitario dell'amore, il comandamento dell'amore per i discepoli chiamati amici e non più servi. Un discorso di spiegazione, dunque, che raccoglie e compone brani precedenti di tradizione orale. Il brano si concentra su due domande essenziali. Che significa rimanere nel Cristo? E quali sono i frutti che il Padre si attende? Ecco, tutto il discorso di Gesù ha uno scopo molto preciso. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Versetto 11. Questo versetto, anche dal punto di vista letterario, contiene l'affermazione centrale a cui tutto converge. Possiamo considerarlo, infatti, come la chiave di lettura dell'intero brano in esame. Lo scopo della rivelazione di Gesù è trasfondere la sua gioia nei discepoli. Il tema della gioia ritornerà più ampiamente, lo incontreremo al capitolo 16, nella preghiera dell'ora al capitolo 17, dove vengono adoperate espressioni molto simili. Dio nella storia agisce da sempre per la pace e per la gioia della sua creatura. Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Geremia 29:11. Il Signore non si diletta della morte dell'empio, ma vuole la sua conversione per fargli godere la vita. Si ricordi il profeta Ezechiele al capitolo 33, versetto 11. Ma quali sono le caratteristiche di questa gioia? È la gioia del Cristo, innanzitutto, non quella dell'uomo, che si illude di trovarla altrove. Come tutte le realtà della vita cristiana, la gioia è contemporaneamente presente e futura, già data e tesa alla pienezza. È una gioia che si ritrova nell'amore fraterno e non diversamente. Dio è amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Queste notizie sono capaci di sconvolgerci se le ascoltassimo con la dovuta attenzione. A prendere sul serio sono parole capaci di farci uscire dalle strettoie di un cristianesimo piccino, tremebondo, uggioso, spesso pedante, brontolone, astioso nei confronti degli altri. Dalle letture di questa domenica emerge una visione della vita cristiana estremamente positiva, ricca di colori, rasserenante, calda, animata, gioiosa. Abbiamo un Dio per amico, voi siete miei amici. Il Signore ci considera e ci tratta da amici. Siamo stati scelti proprio per essere suoi amici, niente di meno. Siamo di fronte a un amore gratuito, immotivato, e dunque non perdiamo tempo, ma accettiamolo. Ma leggiamo la pericope. Versetto 9. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Amore, agape. In Giovanni questo termine ha sempre una qualità divina. Nel brano dell'Evangelo di Giovanni, pur nell'incalzare delle frasi confidenziali, nell'abbandonarsi di Gesù alle rivelazioni più struggenti e alle raccomandazioni più pressanti, noi possiamo riconoscere una logica rigorosa. Da una parte c'è l'amore del padre verso il figlio, che costringe a sua volta il figlio Gesù ad amare i discepoli. Dall'altra c'è l'amore di Gesù verso i discepoli, che costringe questi ad amarsi vicendevolmente come lui ci ha amati. Qualsiasi tipo di amore pensabile ha dunque la sua origine in Dio. Come l'amore per i discepoli costituisce la risposta di Gesù all'amore del Padre, l'amore per i fratelli è la nostra risposta inevitabile all'amore che ci viene dato dall'alto. Rimanete nel mio amore. Si riascolta il verbo meneien, rimanere, che è l'espressione dominante di questa prima sezione del secondo discorso di addio. Nei versetti 1-17 ricorre ben 11 volte. I versetti 10-11. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Condizione essenziale per rimanere nell'amore di Gesù è l'osservanza dei comandamenti. E già domenica scorsa noi abbiamo detto come questo amore non è una permanenza romantica o mistica, ma un'esigenza concreta, esigente, totalmente. Se osserverete, l'espressione giovannea è molto più ricca di quella che in italiano suona osservare i comandamenti. Non si tratta semplicemente di eseguire degli ordini, bensì di custodire un dono, conservare una relazione, accogliere e vivere la logica della relazione generosa. Compito dei discepoli è custodire tale dono. Giovanni usa il verbo tereo. Il vocabolo comandamento, inoltre, richiama i 10 comandamenti, ma il vocabolo comandamento suona un po' troppo come ordine. L'originale greco, entolē, ha una sfumatura più delicata che possiamo chiarire attraverso l'etimologia. Il vocabolo è composto dalla preposizione en, ovvero in, e dalla radice del verbo tello, mettere. In termine corrispondente, in italiano potremmo parlare di proposta, ma forse l'inglese input ci può aiutare di più. Si evoca una parola che mette dentro l'ascoltatore una spinta all'azione, una raccomandazione che offre una possibilità buona di vita. Ecco l'input che ormai credo comprendiamo molto più facilmente, anche dello stesso italiano. I comandamenti di Gesù coincidono con la proposta del suo amore e non sono un'imposizione esterna di precetti da eseguire con le sole forze umane. L'amore con cui Dio ha amato i discepoli produce un effetto, li rende cioè capaci di fare altrettanto. La formula plurale, poi, i miei comandamenti, allude certamente alle varie parole dette da Gesù e ai vari modi con cui egli ha mostrato di amarli, ma certamente coincide anche con la formula al singolare adoperata in precedenza, che ben riassume questa fondamentale idea giovannea: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Giovanni 13:34. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La parola che Gesù ha rivelato ai suoi, lo abbiamo già detto, è fonte di gioia. Come comunica il suo amore, così questa trasmette anche la sua gioia. la gioia promessa da Gesù è la presenza del bene amato. Quando è presente un bene amato, produce gioia. Chi incontra Gesù lo riconosce come il vero bene, il sommo bene, a lui aderisce personalmente con tutto il cuore, si scopre sorpreso dalla gioia. La gioia non sta nelle concrete situazioni della vita, ma piuttosto nella comunione di vita con Gesù Cristo, perché il premio è Lui stesso. La gioia sta nell'essere con Cristo. Questa è infatti per ogni persona la possibilità di raggiungere la pienezza di vita, così come è l'originale, è l'origine dell'amore vicendevole. Versetto 12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco spiegato il comandamento di Gesù, quello nuovo di Giovanni 13:34. Gesù si presenta come modello dell'autentico amore, in quanto egli osserva il comandamento del Padre. E la novità è nel dono dell'agape, che vi amiate. L'amore del Padre è stato donato al Figlio, Gesù l'ha donato agli uomini, rendendoli così partecipi dello stesso legame divino e capace di intessere nuovi e buoni legami umani. E la fonte non pretende di richiamare a sé le acque. Dio non vuole recuperare il proprio amore. Una sorgente non recupera le proprie acque. L'amore tra noi è la risposta necessaria al suo amore. È l'unica maniera di rispondere all'amore di Dio. Versetto 13. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. L'amore più grande è qui misurato in relazione agli amici. Romani 5:8 lo è in relazione all'amore dei nemici. Ora, non c'è qui una diminuzione. La prospettiva è diversa, come diverso è l'ambiente vitale. In Giovanni l'ambiente in cui è inserito questo discorso è già cristiano. E lì l'amore può essere scambievole, mentre l'amore verso i nemici non può essere scambievole. E da non dimenticare inoltre che Gesù pronuncia queste parole nell'imminenza della passione. Abbiamo qui, subito dopo, due detti che riguardano gli apostoli come amici di Gesù. Versetto 14 e 15. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Gesù oppone due stati antitetici, quelli del servo e quello dell'amico, in greco philos. Essi si distinguono attraverso un segno decisivo che l'amicizia rivela, ovvero l'intimità. Il servo non sa quello che fa il suo padrone. Tutto quello che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Dunque, l'unità di misura dell'amicizia è duplice. L'amore e l'intimità. Dare la vita, conoscere i segreti. Gesù è il rivelatore del Padre. Ci ha fatto conoscere i segreti del cuore di Dio. E da questo noi comprendiamo che ci ha trattato da amici, dal momento che gli aspetti più preziosi della nostra vita interiore noi li comunichiamo ad un amico di cui si ha grande fiducia e a cui si vuole bene. Non ci ha trattati da servitori, a cui vengono date solo indicazioni di cose da fare. Dio ci ha aperto il suo cuore, mettendoci a parte della sua intima relazione con il Padre e con lo Spirito. Ora, nel testo originale, la parola che traduciamo con servo può significare anche schiavo. E lo schiavo conosce solo la paura e il rispetto, e la sua vita è caratterizzata dall'ignoranza e dalla cieca obbedienza. Gesù ha anche considerato i discepoli i suoi servitori, ma ha usato la parola diacolos e non doulos. Qui la prospettiva dell'immagine non è quella del servizio, ma della partecipazione ai segreti della famiglia. Gesù è l'intermediario dell'amicizia fra l'uomo e Dio, e da schiavo di sé e chiuso in sé, fa l'uomo libero, amico, familiare di Dio. Nell'Antico Testamento ci sono molte pagine di grande finezza psicologica sull'amicizia, ad esempio si legga il libro del Siracide, capitolo 6, versetti 5-17. O ricordiamo il legame che unisce Jonathan a Davide, ed è definito da Davide come più preziosa dell'amore di una donna, l'amicizia con Jonathan. Tutti quelli che si affidano al Signore sono chiamati suoi amici. Salmo 22, versetto 9. Abramo è chiamato l'amico di Dio. Mosè parla con Dio faccia a faccia. Ma anche il Nuovo Testamento ha belle pagine sull'amicizia. Molto interessante, ad esempio, la lettera che Paolo scrive a Filemone, che si legge tutta sulla frase del versetto 17. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. E qui Paolo si riferisce allo schiavo fuggiasco Onesimo. Versetto 16 e 17. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. All'origine di questa relazione di amicizia c'è la libera scelta del Signore. Abbiamo già detto che l'iniziativa è sua. Si tratta di una vera e propria ordinazione. Il quarto Evangelo non racconta, come gli Evangeli sinottici, l'elezione dei dodici apostoli, li suppone. Abbiamo perciò la consapevolezza di partecipare a un'opera comune. Non importa se un altro possa svolgere meglio quello che io sto facendo. Gesù l'ha affidata a me come amico. Lui non ci considera con la legge del rendimento e della produzione, ma con quello della fiducia. Perché andiate e portiate frutto. E qui ritorna il tema della vigna. Si precisa che l'obiettivo è portare frutto. Ma qui non siamo nella prospettiva aziendale del massimo rendimento. Il frutto sta nel diventare discepoli, ovvero amici. Il grande frutto consiste in una vita profondamente legata a Cristo, con tutti i benefici che ne conseguono. Se rimaniamo in Lui, possiamo portare davvero frutto. E possiamo qui chiudere con la preghiera di colletta, la seconda. O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai donato il Tuo Figlio perché riceviamo la vita per mezzo di Lui, fa che nel Tuo Spirito impariamo ad amarci gli uni agli altri come Lui ci ha amati, fino a dare la vita per i fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo è veramente risorto.